Dal Vangelo secondo Marco. E subito, mentre egli ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto. Quello che bacerò è lui. Arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Appena giunto, gli si avvicinarono e disse: Rabbì, e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro: Come se fossi un bandito, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo arrestarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Parola del Signore. Piove la neve, scendono giù dal cielo. E non mi ritornano senza ridare e far germogliare la terra. Così ogni parola la mia. Scendono giù dal cielo e non mi ritornano senza ridare e far germogliare la terra. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Leggiamo l'arresto di Gesù nel Vangelo di Marco. È la prima redazione ed è la redazione più cruda, è il primo Vangelo che viene scritto, quindi Marco racconta i fatti come sono nella realtà. E poi quelli successivi aggiungono delle varie cose, ma sono aggiunte date dalla volte dall'interpretazione dei fatti. Ad esempio, nel Vangelo di Marco, che è il primo, si dice che le donne assistevano alla morte di Gesù da lontano, e questo è verosimile, perché nessuno si poteva avvicinare ai crocifissi, mentre nel Vangelo di Giovanni c'è Maria, c'è l'apostolo prediletto, loro parlano, cosa che sono delle interpretazioni teologiche. Gesù, dopo l'ultima cena, quindi la prima Eucaristia, va nel giardino degli ulivi per pregare. Si porta Pietro, Giacomo e Giovanni, ma sappiamo che loro si addormentano. E Gesù prega e, terminata la sua preghiera, ecco, arrivano e le guardie. Gesù era un uomo non violento e per arrestare Gesù si muovono 800 soldati, si muovono le guardie del Tempio, perché il Tempio aveva come le guardie svizzere in Vaticano, il Tempio aveva le sue guardie con tutto quel bottino che c'era dentro, con tutti quei soldi, e poi c'erano le guardie, quelle di Pilato. E tutti insieme vanno per arrestare Gesù. Vanno per arrestare Gesù e questa è la cosa perché scappano tutti, mentre negli altri Vangeli cercano una piccola reazione, qui si spaventano e scappano. E Giuda come mai sceglie come segno convenuto, a parte che Gesù era conosciuto, come segno convenuto un bacio? Perché è bella questa omelia di Giuda, la devo riprendere, ecco, la ripasserò in qualche occasione. E Giuda fa tutto per amore. Il tradimento di Giuda è è un tradimento per amore. Perché Giuda era l'apostolo più istruito della comunità apostolica, è quello che conosceva il latino, che era la lingua degli invasori, e conosceva l'ebraico. Non tutti conoscevano l'ebraico, molti parlavano l'aramaico, che era il dialetto, e quindi la lingua, diciamo, ufficiale, come ad esempio oggi la lingua ufficiale della Chiesa è il latino, tutti i documenti vengono fatti in latino, ma non so quanti anche tra i preti conoscono più il latino. Comunque Giuda conosceva il latino, conosceva l'ebraico e conosceva anche il greco, che era la lingua commerciale, un po' come l'inglese di oggi, anche se è un po' superato, adesso c'è il cinese, il russo, ecco. Quindi, e lui voleva salvare Gesù. E siamo nei giorni di Pasqua, quindi Gerusalemme è piena di pellegrini. Giuda, visto che ogni volta che Gesù veniva messo alle strette, Gesù si salvava. Dice, quindi è l'occasione per farlo sentire a tutti. Però Giuda è traditore e tradito, gli dà il bacio per dire non ti preoccupare, va tutto bene, ti vedrai che questa situazione si risolverà. Ma Gesù invece, per opera dello Spirito Santo, aveva capito che questo suo essere Messia non è un Messia vittorioso, ma un Messia sconfitto, e quindi si lascia arrestare. Questo giardino dove Gesù era andato a pregare era la casa di Donna Maria. Donna Maria è la mamma dell'Evangelista Marco. Era una donna molto ricca che aveva questa casa e probabilmente l'ultima cena fu fatta a casa di Donna Maria, che gli ospitava più volte, e aveva dei servitori, aveva un ragazzo, Marco, era suo figlio. E questo ragazzo aveva sentito la predicazione di Gesù e quindi si è entusiasmato e allora seguiva Gesù con la sindone, con il lenzuolo e tutti scappano. Pietro che ti aveva detto io ti seguirò sino alla morte, io ti seguirò, farò di tutto. Pietro è il primo a scappare. Gesù viene abbandonato, Gesù è fallito dal punto di vista umano perché lo abbandonano tutti. Questo ragazzo cerca di stare appresso, ecco, coperto con questo lenzuolo, segue Gesù per vedere dove lo portano, ma i soldati se ne accorgono e allora lui lascia il lenzuolo e fugge via nudo. E questo particolare è raccontato soltanto dall'Evangelista Marco, che poi scriverà il primo Vangelo. E ci sono due interpretazioni, una interpretazione quella teologica e una interpretazione quella esistenziale. L'interpretazione teologica, noi stiamo celebrando questa mistagogia dei defunti, ecco questo cosa è giallo come nelle icone, se voi andate in Grecia, non trovate, nelle chiese greche non trovate Gesù crocifisso, trovate soltanto le icone con Gesù risorto. Sono molto più avanti di noi. Con Gesù risorto e le icone sono tutte gialle, senza cornice, vanno a sfumare in giallo, che è il colore della resurrezione, il bianco, il giallo. Proprio a significare che i nostri cari sono più vivi di noi, sono più vivi di noi e vivono già nella pienezza. E l'interpretazione teologica proprio riguarda la morte. Riguarda la morte, ecco, stasera, dopo questa lunga e bellissima giornata, noi andremo nelle nostre camere e ci spoglieremo degli indumenti per entrare nel sonno della notte. In pratica, questa sindone, questo lenzuolo non è altro che il nostro corpo. Arriverà un momento, ecco, ognuno di noi viene con un tempo assegnato. C'è scritto nel libro del Siracide, al capitolo 17, versetto 2, dice proprio questo: ognuno di noi viene con un tempo assegnato. Terminato questo tempo, poi la causa può essere una malattia, può essere un incidente, può essere una cosa, significa che era quello il tempo, e noi lasciamo la sindone, lasciamo il lenzuolo, lasciamo il nostro corpo, perché noi siamo immortali. Noi siamo immortali, noi veniamo da Dio, siamo entrati in un corpo e poi ritorniamo a Dio lasciato il corpo. Noi siamo esseri spirituali che stanno facendo un'esperienza umana. Non che tante volte noi siamo persone umane che ogni tanto, part-time, facciamo una esperienza spirituale. Al contrario, noi stiamo facendo questa esperienza umana dove noi, per un motivo, formeremo la nostra anima, forgeremo la nostra anima e quest'anima sarà condizionata dall'accoglienza del divino in noi. Gesù poi dirà: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, perché poi uccidendo il corpo non hanno più niente da fare. Temete invece colui che ha il potere di uccidere sia il corpo che l'anima. In pratica, noi siamo qui in questo mondo per riconnetterci con il divino, per portare il nostro corpo e farlo entrare nel divino, questo corpo che è tempio di Dio, tempio dello Spirito Santo. Ecco allora l'importanza di questo collegarci con Dio, ecco l'importanza di crescere in questa comunione con Dio, ecco l'importanza di vivere la dimensione divina dentro di noi. Quindi il lenzuolo, che poi vi ricordate, anche Gesù lo ha lasciato come simbolo, le ceneri di pino, le ceneri dei nostri defunti, non ha importanza perché ci verrà restituito un corpo, ci verrà restituito un corpo che avrà le fattezze, ma Maddalena, innamoratissima di Gesù, quando lo vede nel sepolcro, al cimitero, lo scambia per l'ortolano, dice: se l'hai preso tu, dimmi dove l'hai messo. Proprio non ricordava che Gesù gli aveva detto che sarebbe risorto. Noi avremo quindi un corpo, ma adesso, se voi ci fate caso, il nostro corpo ha la preminenza. L'anima è nascosta. Quindi l'anima subisce un po' tutto quello che è il nostro corpo. E al contrario, quando ci sarà la resurrezione dei morti, il nostro corpo sarà in secondo piano e quello che avrà la preminenza sarà la nostra anima, il corpo spirituale, dice Paolo nella lettera ai Corinzi. Questo, ecco quanto è importante allora aiutare le persone ad entrare in questa dinamica spirituale per vivere la relazione con Dio, la relazione spirituale. Quindi Gesù ha lasciato, e se vi ricordate, Gesù ha lasciato questa famosa sindone che hanno fatto 10.000 studi: è vero, non è vero, è quella di Gesù, è quella, non è quella di Gesù. Non lo so, io non mi sono mai interessato, a dire la verità. Io ai tempi che ero in parrocchia ho portato anche uno o due pullman di persone quando ci fu l'esposizione della sindone a Torino, poi sono andato anche personalmente, senz'altro c'ha delle vibrazioni, delle cose, ma la fede non ha bisogno. Per me, se la sindone è vera o non è vera, o ha accolto il corpo di Gesù, per me non incide sulla mia fede. E la fede è qualcosa che va oltre. La fede, poi, la vera fede, la fede è nel messaggio di Gesù. La fede è nel Vangelo di Gesù. Questa è la vera fede. Perché in questo mondo ne abbiamo di persone che credono in Dio. No, il l'ateo non esiste più, si credono in Dio, ma in quale Dio credono? Non lo so, anche quelli che fanno un cammino spirituale. Quindi, ecco allora, Gesù ha lasciato per dire che noi viviamo questa dimensione unica. L'interpretazione invece è quella esistenziale. E ci tocca un po' di più, a parte che noi tutti abbiamo delle persone che hanno lasciato il corpo, hanno lasciato la sindone, dove è seppellito da una parte, è seppellita dall'altra, poco importa, perché i nostri cari sono qui stasera, in mezzo a noi, perché dove c'è Gesù, seguono l'agnello dovunque va. Quindi stasera c'è l'agnello e tutti i nostri cari sono qui. Ovvio che noi non li vediamo. Ecco, qualcuno riesce a vederli, a sentirlo durante la preghiera del cuore, quando entriamo in questo stato di coscienza alternativa. Se no, noi viviamo soltanto vittime dei nostri sensi, di quello che vediamo, di quello che ascoltiamo, ma soltanto questa realtà materiale che è il 5% di tutto. Questo mondo invisibile purtroppo ci è molte volte sconosciuto. L'interpretazione esistenziale riguarda tutti noi e riguarda Marco. Ecco, Marco ha sentito la predicazione di Gesù, sua madre era molto importante, le mamme quando hanno la fede, è stata una delle prime discepole, Maria, la mamma di Marco, e queste donne sconosciute, purtroppo non se ne parla, ma adesso che c'è questa nuova teologia, sta riscoprendo. Queste donne nascoste, queste donne che si occupavano dell'evangelizzazione, quindi questo ragazzino si è nutrito di pane e Vangelo, tanto che si entusiasmò e quando passò da Gerusalemme un predicatore famoso, un certo Saulo di Tarso, che poi cambiò il nome in Paolo, e lui disse: voglio venire con te a evangelizzare e voglio partire con te in missione. E fu così che questo giovanotto, quando è morto Gesù, aveva 13 anni, poi tutta la storia delle cose, quindi poteva avere un 18-20 anni, parte con Paolo per la missione. Ma la missione non è come quelle di oggi. Sono stato in missione a trovare, quando sono stato provinciale, i missionari in Brasile. C'era Coca-Cola, c'era la pasta Buitoni, c'era il riso Carnaroli. Mi sembrava tutto. Le missioni di 2000 anni fa c'erano i disagi. A parte che poi Paolo aveva un bel caratterino. Dove arrivava Paolo c'erano sempre liti. C'erano sempre conflitti, sassate, parole, li buttavano fuori. Quindi sto ragazzino cresciuto a pane, passole e fichi, lo diremmo così, quindi cresciuto coccolato da questa mamma ricca in una famiglia nobiliare, quindi queste privazioni, questi stenti, a metà gli disse a Paolo: io me ne torno a casa. E lasciò Paolo in Panfilia. E se ne tornò dalla mamma. Vieni qua, figlio mio, tutte cosci tomate. E tornò dalla mamma. E Paolo è il più grande evangelizzatore, però siamo sempre uomini, diceva la madre superiora. Siamo sempre uomini. E questa qua se la legò al dito, se la legò al dito, e Marco. Ebbe subito una brutta nomea come uno che non è capace di portare a termine il lavoro, la missione. E quindi Marco restò rifiutato, restò in questo limbo. Poi fece lo stesso carriera, perché San Pietro lo prende come segretario, diventa il segretario di San Pietro e difatti nella lettera di Pietro c'è scritto Marco figlio mio, però questa pecca del rifiuto gli è rimasta e quindi avrà agito nel suo cuore ed è bello che Paolo quando è nel carcere di Mamertino, voi che andate a Roma e andate a fare la Porta Santa, andate a vedere il carcere del Mamertino che è lì vicino al municipio di Roma, è impressionante, io mi ricordo l'ho visitato e anzitutto non c'è la porta giù, la porta è su, e li buttavano da lì, quindi molte volte cadevano, si rompevano una gamba, si lussavano qualche cosa, li lasciavano lì, ogni tanto gli buttavano, attenzione, oggi i carcerati si lamentano che il cibo non è un granché, manca il sale, manca l'acqua, a quel tempo non passavano il cibo, e se c'era qualcuno che gli portava da mangiare, mangiavano, e quindi c'erano sempre queste donne della Caritas, queste donne che gli portavano da mangiare, e cose. Se no non mangiavano, morivano di fame e molti accecavano. Se voi scendete al Mamertino, praticamente è una stanzetta tanta, con al centro una colonna dove a volte venivano legati e basta. Al buio c'è soltanto questo pozzo di luce sopra e Paolo lo sa che da lì non uscirà più. Ormai quello è il suo ultimo. Ed è bello quando Paolo scrive. Lui sta morendo, sa che non uscirà più, sa che ormai. E lui scrive: questo ci vuole veramente, sa, scrive ai Filippesi e dice: rallegratevi, siate nella gioia, il Signore è vicino. E lui sta morendo. Poi scrive anche nella lettera a Timoteo: dice: senti, vieni a trovarmi, vieni a trovarmi e portami le pergamene. Cioè la Bibbia, stupendo. Portami la Bibbia. Anche Aldo Moro, quando fu, ha voluto una Bibbia. Dice: portami le pergamene, portami il mantello. E Paolo ha lavorato 2 anni a casa. Paolo, che mestiere faceva? Che mestiere faceva Paolo? O tappezziere? No, esattore era Matteo. Faceva tappezziere. Faceva le tende e lui andò a vivere da Aquila e Priscilla e praticamente lavorava con loro e poi il sabato andava a predicare in sinagoga e dopo la predica gli davano un buco di mazzata, ma non si arrendeva. E quindi questi, come segno di gratitudine, Aquila e Priscilla, i suoi amici, e gli regalarono un mantello che lui, quando fu arrestato, lo lasciò lì e gli disse: portami il mantello, perché nei momenti difficili abbiamo bisogno dei regali, degli amici, per sentire il calore degli amici. Ed è bello, quindi alcune cose non si cedono, magari non li mettiamo più, però hanno tutta quell'energia di chi ce l'ha regalato. Io ancora ho un maglione Missoni, un maglione stupendo, che mi regalò mia madre, tutto a strisce colorate, a me piacciono,
bellissimo.
tipo Missoni, colorate, ma dove mi deve venire? Io ormai sono 100 kg, ai tempi ero 70. Qui, però io non lo do perché c'è tutta quell'energia di mia madre che me l'ha regalato. E quindi anche questo mantello, portami il mantello e poi, udite la terza cosa, portami Marco, perché mi sarà utile per il ministero. Paolo non è che è nato ieri, lo sa che da lì non uscirà vivo e difatti da lì lo porteranno alle tre fontane, per ammazzarlo e Gli tagliano la testa, questa testa rimbalza per 3 volte e dove è rimbalzata la testa ci sono le 3 fontane. Bellissimo questo santuario delle 3 fontane. Se andate a Roma vi consiglio di andarlo a visitare. E quando sono andato a visitarlo ho portato degli amici che venivano per la messa. E ecco per dire, caro Antonio, l'importanza. Io era il 2017 e avevo scoperto che avevo una ciste che doveva essere operato di questa ciste. Mentre, e poi il pomeriggio c'era un convegno sugli angeli, che fu un fiasco, ma comunque io sono andato, e a Roma, sabato pomeriggio e domenica mattina. Mentre ero alle 3 fontane, mi telefonano dall'ospedale e dice: "Guardi, deve venire stasera o domani mattina, così lunedì facciamo l'operazione." E dice: "Guardi, non posso, c'è un convegno." Dice: "Ma lo deve fare lei il convegno?" Dice: "No, io devo andare al convegno." E dice: "Ma allora venga." Ho detto: "No, guardi, io preferisco andare." "E ma lei salta il turno." "E salta il turno, le cose poi si complicano." E sai che cosa diceva? In questi casi dice, essere tempestivi è importante. Io ho detto: "Prima viene Gesù, prima viene Gesù." E io ho detto: "No, e guardi, mi rimetto a turno, mi rimetto a turno." E non sono andato, ho fatto sto convegno che poi fu un po', però ho saltato il turno. Queste hanno fatto la biopsia, non so che cosa avevano fatto, e praticamente da una ciste invece era un tumore, e quindi mi passarono all'oncologico e non se ne erano accorti. Quando poi fui dichiarato guarito al dottor Corsini, che era il primario del Fatebene Fratelli, l'ho ringraziato, gli disse: "Ma beh, mi volevano operare." Dice: "Meno male che non l'hanno operato, se no l'avrebbero rovinato, perché poi una volta che si taglia è così." Quindi questo ve lo dico perché è altra testimonianza. E quando abbiamo un impegno con Gesù, c'è sempre qualche altra cosa che viene per questione di scelte, questione di scelte. Io vi dico come testimonianza: scegliete sempre Gesù quando avete fatto un impegno, perché l'impegno non è con le persone. Io ho qui questi 3 giorni, non è che ho preso l'impegno con voi, vi voglio bene, vi amo, cose. Ma l'impegno l'ho preso con Gesù e con Gesù. Voi siete venuti perché? Perché Gesù vi ha chiamato. E naturalmente, quando c'è tanto in ballo, il diavolo ti presenterà qualche cosa meno bella per distrarti, distoglierti. E qui ognuno deve fare le sue scelte. Comunque, in questa maniera, ritornando a noi, in questa maniera. E Paolo ha riabilitato agli occhi del mondo di allora, Marco. Marco viene riabilitato, anche se poi avrà dovuto fare un cammino di liberazione. Allora, questo serve anche a noi, a conclusione, e forse anche noi siamo stati rifiutati. Non siamo stati all'altezza di determinate cose, magari siamo stati rifiutati o dai nostri genitori, o siamo stati rifiutati o dal partner, siamo stati rifiutati da un amico, da un datore di lavoro, quello che è, di qualche parente, serpente, così. Quindi, quello che per noi stasera è che Paolo scrive: "Portami Marco perché mi sarà utile per il ministero." E magari noi siamo stati giudicati inutili per determinate cose, ma poi siamo stati riabilitati. Quindi stasera chiediamo anche per intercessione dei nostri defunti, di cui stiamo ricordando, di guarire questa ferita del rifiuto per sentirci in pace con noi stessi, e se siamo in pace con noi stessi, saremo in pace con gli altri. Amen.